Storie Libere presenta.
Per un appassionato di libri, ovviamente le librerie sono un luogo affascinante, pieno di meraviglie, ma non dobbiamo dimenticare che fare il libraio è anche un'impresa commerciale. E parlando di librai, dalle doti imprenditoriali spiccate e a quanto pare non spaventati dalle sfide che il mercato comporta, non possiamo sicuramente tralasciare il nome di
Qian
Xiaohua.
O almeno così dice che si pronuncia Google Translate inserendo il suo nome in cinese.
Grande appassionato di libri, soprattutto di narrativa francese e in particolare di autori d'avanguardia, ha aperto la sua prima libreria nel 1996, nella città di Nanchino, nella Cina orientale, dandole il nome, francese appunto, di Librairie Avant-Garde. Evidentemente non poteva permettersi grandi investimenti dal momento che il negozio era di soli 17 metri quadri. Tuttavia, la sua abilità come libraio deve avere conquistato i lettori della zona, poiché 3 anni più tardi ha trasferito l'attività in un altro quartiere su un'area di quasi 100 metri quadrati. Poi, nel 2003, è arrivato addirittura ad aprire un distaccamento di questa libreria, aprendo una sede all'interno di una fermata della metropolitana cittadina. Ma la vera sfida che ha voluto affrontare è quella del 2004, quando ha rilevato nella zona Mont Vutai uno spazio enorme di quasi 4.000 metri quadri di estensione, ma completamente sottoterra. L'edificio, che si trova sotto lo stadio Wutaishan e in prossimità dell'Università di Nanchino, era stato in passato un parcheggio, ma ancor prima un rifugio antiatomico. Ed è proprio del rifugio che ha voluto mantenere la struttura. L'intuizione di questo libraio visionario è stata quella di disporre i libri lungo i tunnel e le diramazioni di questo labirinto sotterraneo, esponendo però i volumi in un ordine rigoroso ed esteticamente impressionante. Le immagini che si trovano in rete sono stupefacenti e i libri sembrano quasi quadri in un gigantesco museo. Oggi la libreria Avant-Garde di Nanchino è considerata una delle librerie più curiose ma anche più affascinanti del mondo intero, ed è in grado di servire da punto di riferimento per gli studenti della vicina università, così come da fungere da vera e propria attrazione turistica per i visitatori. Da allora questo imprenditore ha aperto numerose altre sedi delle sue librerie, ma quella di Mont Vutai rimane il fiore all'occhiello della sua impresa, che è divenuta un modello per il mercato editoriale cinese. Risultati comunque notevoli per un libraio che ha cominciato la propria attività in meno di 20 metri quadrati.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
In questa puntata parleremo di Giovani librai, di Stephen King in italiano e di romanzi in anteprima, ma prima di tutto questo, come sempre, le mie
letture in corso.
1. Cosa significa, per un bambino nato e cresciuto in California negli anni 90 da genitori immigrati, dover tornare improvvisamente nel paese d'origine della sua famiglia e scoprire una realtà completamente diversa da quella a cui è abituato? Questa è la storia che viene raccontata in Saluterò di nuovo il sole, romanzo d'esordio di Khashayar J. Kabushani, tradotto da Luca Gazzarini e pubblicato in Italia da NN Editore. K è un bambino di 9 anni che vive con i due fratelli e genitori in un quartiere periferico di Los Angeles e, malgrado gli insegnamenti religiosi e le tradizioni culinarie di famiglia, vuole essere americano in tutto e per tutto. Un giorno però il padre, che da diversi mesi era disoccupato e incapace di trovarsi un nuovo lavoro e soprattutto giudicava come sempre più inopportuna l'integrazione che la moglie mostrava verso gli usi e costumi americani, con una scelta improvvisa e autonoma, prende i 3 figli e li porta in Iran, suo paese d'origine. I ragazzini si vedono catapultati così in una società aliena, dove ogni loro riferimento è perduto. Questo sradicamento è scioccante per tutti i fratelli, ma sarà soprattutto K a dover subire il trauma maggiore, vittima di un abuso segreto, intanto che la madre, dall'America, fa di tutto per poterli riportare da sé. Saluterò di nuovo il sole è un romanzo che tocca temi importanti ma con molta grazia e leggerezza, perché rimane comunque un coming of age, la storia di un ragazzino con le sue ambizioni, le sue paure, le sue scoperte sentimentali e il suo bisogno di affermarsi come tutti. Kabushani ha scritto un libro d'esordio che alterna dramma e tenerezza e che racconta bene le difficoltà, ma anche l'unicità di coloro che crescono a cavallo fra due culture e devono a un certo punto decidere quali tratti del loro bagaglio educativo accogliere e portare con sé nel proprio cammino di maturità. 2. Melissa Panarello, o Melissa P, come per anni è stata conosciuta, è una abituata ai tabù. Intanto perché nel suo libro d'esordio, il celeberrimo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, che l'ha resa una scrittrice nota in tutto il mondo, aveva scandalizzato l'opinione pubblica per essere una minorenne che parlava apertamente di esperienze sessuali. E oggi, a molti anni di distanza e con una evidente maturità sia personale che stilistica, l'autrice tocca quello che per certi versi forse è uno dei tabù maggiori che la nostra società e anche la letteratura sembra avere, e cioè il denaro. Parlare di soldi sembra sempre irrispettoso e inopportuno. È una vergogna mostrarsi povero ed è una vergogna dichiarare di averne guadagnati tanti. Persino fra amici l'argomento soldi viene raramente trattato e con circospezione. Chiedere a qualcuno quanto guadagni appare un segno di maleducazione, di mancanza assoluta di decoro. Nel suo ultimo romanzo, edito da Bonpiani, Melissa Panarello sceglie invece di farne il centro del racconto con un titolo che è già una dichiarazione di intenti. Il libro infatti si intitola Storia dei miei soldi. La trama gioca esplicitamente con la biografia dell'autrice, tanto vero che lei stessa, più che parlare di un'opera di autofiction, la definisce come un gioco di specchi, nel quale è difficile per il lettore intuire dove si tratta di finzione narrativa e dove di realtà. Il romanzo parla della stessa Melissa che incontra casualmente Clara, l'attrice che aveva interpretato il suo ruolo nel film erotico tratto dal suo primo romanzo. Le due non si vedono da molti anni e decidono di andare a pranzo insieme per aggiornarsi sulle proprie vite. Clara è stata per alcuni anni una promessa del cinema, ha lavorato con importanti registi di fama mondiale, ha avuto un agente importante e godeva di un costante flusso di denaro, dovuto sia agli impegni cinematografici che alle pubblicità e ai servizi di moda. Ma Clara era molto giovane, per certi versi inconsapevole di come gestire tutti questi soldi, che finisce per sperperare in acquisti esagerati e in versamenti continui a sua madre e al fratello. Ma Clara non diventerà mai la star del cinema che tutti si aspettavano sarebbe diventata un giorno, e i soldi presto cominciano a mancare. Melissa, affascinata dalla sua vicenda, decide di raccogliere le sue confessioni per farne un libro. Come dicevo, si tratta chiaramente di un gioco letterario, la protagonista è praticamente sdoppiata in queste due persone. La vicenda di Clara, travolta dal successo e incapace di gestire i propri guadagni, sembra richiamare da vicino le vicende della stessa Melissa P., star di fama mondiale prima ancora di aver raggiunto la maturità. È una storia dunque di innocenza e tradimenti, di approfittatori, di genitori egoisti e responsabili, di fortuna e sfortune, popolata da quei personaggi ambigui e spesso spregevoli che ruotano attorno alle persone di successo. Ma un aspetto particolarmente interessante di questa narrazione è che l'autrice sembra voler mettere in scena due destini diversi. Da un lato il presente reale della scrittrice Melissa, felice, realizzata, con un compagno, due figli e ormai del tutto lontana dal clamore che aveva segnato le sue origini. E dall'altro la figura immaginaria di questa attrice squattrinata, dolente e abbandonata da tutti, che sembra rappresentare il percorso alternativo ma possibile che avrebbe potuto prendere la sua stessa vita. E del resto non credo sia casuale che l'aggettivo del titolo sia proprio Storia dei miei soldi. Un romanzo originale e intelligente che potrebbe sorprendere anche coloro che di questa autrice conservavano un'idea preconcetta legata ai temi dei suoi esordi. E della validità di questo testo si sono accorti anche i giurati del premio Strega, che l'hanno inserito fra i 12 finalisti di quest'anno. Da diversi anni ho sviluppato una passione per i recuperi editoriali, quei testi rimasti inediti e riscoperti solo di recente o che magari hanno avuto un momento di successo nei decenni precedenti, ma poi da tempo sono scomparsi dalle librerie, che però è importante far scoprire a nuove generazioni di lettori.
Sarà forse perché anche ad Accento, la casa editrice che dirigo, abbiamo una collana dedicata ai recuperi ed è una delle parti più entusiasmanti del lavoro editoriale per quanto mi riguarda.
Ecco perché ho letto con interesse questo ripescaggio che ha fatto di recente l'editore Nottetempo. Si tratta del libro d'esordio di Helen Garner, quella che oggi è considerata la maggiore scrittrice australiana contemporanea. Questo libro è del 1977, era rimasto finora inedito in Italia ed è uno di quei romanzi il cui contenuto si può riassumere in una riga. Infatti racconta che cosa significa per una donna vivere una storia d'amore con un tossicodipendente. Tradotto da Milena Sanfilippo e pubblicato da noi col titolo di Come piombo nelle vene, il libro parla di Nora, una giornalista trentenne e madre single di una bambina di 8 anni, che vive con lei in una piccola comune nella periferia di Melbourne e inizia una storia con Javo, grafico artista teatrale poco più che ventenne, palesemente dipendente dall'eroina. Nora ne è perdutamente innamorata, sente quasi bisogno fisico di stare con lui, ma Javo è ovviamente instabile e inaffidabile. Scompare per giorni, arriva a casa strafatto, parte per viaggi improvvisi, finisce in carcere per tentate rapine e compie maldestri tentativi di disintossicazione che durano giusto un paio di giorni. Nora è così perennemente in bilico tra il desiderio di stargli accanto e quello di abbandonarlo per porre fine a questa relazione letteralmente tossica. Romanzo di forte ispirazione autobiografica, come piombo nelle vene è anche il ritratto di un'epoca come quella degli anni 70, dove si cercava di vivere le relazioni con maggiore apertura e libertà, dove le case diventavano delle comuni con un andirivieni continuo di amici e conoscenti, dove si finiva a letto anche solo per farsi compagnia per una sera. E al lettore contemporaneo sorprende come nel raccontare la sua storia Nora non sia mai giudicante nei confronti di Giavo, per quanto la faccia soffrire, e per quanto le desideri vivere questa storia intensamente, senza l'angoscia di doverlo attendere di continuo quando lui sparisce per andare a farsi. Non solo, anche Nora capisce di essere vittima di una dipendenza che è proprio quella nei confronti di Giavo. E con una mentalità che è davvero rappresentativa dell'epoca, quando durante un litigio fra i due Giavo dice che sa benissimo che lei vorrebbe che lui smettesse di drogarsi, lei gli risponde: «Non mi sognerei mai di chiedertelo». Ellen Garner in questo libro racconta così le gioie di un amore tanto intenso, ma anche le meschinità, il dolore e la tristezza di cui è inesorabilmente intriso, ma col tono di un'osservatrice affettuosa, senza mai utilizzare uno sguardo severo, come invece è frequente, quindi prevedibile, in romanzi che trattano questo tema.
Fidati di chi ne sa.
Ospite oggi ai nostri microfoni c'è Clara Acerbi, contitolare della libreria A la Page di Aosta, ma che recentemente ha assunto anche un ruolo importante a livello nazionale, e dopo ci spiegherà perché. Intanto, benvenuta Clara e raccontaci qualcosa della tua libreria.
Ciao a tutti, grazie mille per questo invito. Io sono Clara Acerbi, sono cotitolare con mia sorella della libreria La Page, l'abbiamo aperta nel 2009. È una libreria al femminile perché siamo io, Carlotta, che mia sorella e mia mamma Manuela. È nata da un sogno di famiglia, che era un sogno della mamma, che anni e anni fa voleva fare la libraia. Non ha potuto farlo per questioni di famiglia, perché per i nonni che poi hanno avuto dei problemi di salute, e nel 2009 ce l'abbiamo fatta realizzarlo, così per caso. Un pomeriggio a caso chiudeva una profumeria e la mamma ha detto: venite ragazze che vi compro quello di cui avete bisogno, e niente, sono entrata lì dentro e ho detto: qua possiamo aprire una libreria. Erano le 5 del pomeriggio, alle 6 e mezza abbiamo deciso che avremmo fatto le libraie da grandi.
Beh, già una bellissima storia. Mi piace anche che sottolinei il fatto che sia una libreria familiare e femminile. Ma secondo te perché è importante sottolinearlo?
Ma perché comunque, che è familiare perché ci abbiamo buttato tantissimo di quell'energia qui dentro che non ve lo so spiegare, e quindi mi piace tantissimo sottolinearlo. E al femminile perché comunque, a differenza delle altre librerie generaliste, ad esempio ce n'è un'altra con cui collaboriamo tantissimo, e dove all'interno ci sono degli uomini e ci sono i libri che consigliamo e le letture sono, e il pubblico che abbiamo è completamente differente. Non perché da noi si vendano solo romanzi rosa, però comunque abbiamo un bacino d'utenza completamente diverso.
Raccontacelo, in cosa è diverso?
Ad esempio noi non siamo molto forti sulla saggistica, quindi lo ammetto, e magari abbiamo dei libri a scaffale che coccoliamo da un sacco di anni, che magari dall'altra parte non sono molto più sull'attualità, sono molto più sui gialli, io sono molto più magari sui romanzi, sul viaggio, sui bambini anche. Ognuno ha un po' la sua specificità, mettiamola così.
Quindi la vostra impostazione appunto caratterizza giustamente la vostra libreria. Ma so anche che voi intanto il nome della libreria A la Page è un nome francese e già dice qualcosa sulla vostra collocazione, sul vostro territorio.
Eh sì, perché siamo una libreria, siamo ad Aosta, quindi siamo a pochi chilometri dalla Francia e dalla Svizzera, e quindi abbiamo una grande sezione dedicata ai libri francesi. Ma alla page comunque è un po' un gioco di parole, perché vuol dire alla pagina, ma je suis toujours à la page vuol dire anche sono sempre alla moda, quindi abbiamo giocato un po' anche su questa parola.
Io sono preparato, oltre alla sezione dei libri francesi però so che avete anche una sezione dedicata ai libri di montagna e addirittura organizzate un festival su questo tema.
Allora, il festival abbiamo fatto 3 edizioni, adesso ci siamo un po' arenati, ma io sono fiduciosa e ho sempre 1000 idee e quindi ripartirà alla grande, molto meglio delle altre 3 edizioni che sono state un po', come dico io, la prova. quindi adesso ho ancora bisogno di un momento di stand-by e ce la farò a fare un super festival dedicato alla montagna, ne sono sicura.
Allora, intanto te l'auguriamo anche noi, però, come dicevo in apertura, uno dei motivi per cui ti ho voluto ospite di Copertina è che recentemente sei stata eletta presidente dell'Associazione Giovani Librai Italiani. Raccontaci che cos'è, di cosa si tratta, anzi partiamo dall'inizio perché magari il pubblico non lo sa. Racconta cos'è l'Associazione Librai Italiani e poi in cosa si distingue quella vostra di Giovani Librai.
Allora, beh, l'Associazione Librai Italiani fa parte di Confcommercio, è la sezione che si dedica alla parte ai librai. E io sono entrata in Consiglio Nazionale nel 2021, appena dopo il Covid, e mi sono resa conto un giorno parlando con Paolo Ambrosini e gli altri membri del Consiglio che l'ALI era l'unica associazione che non aveva parte dedicata ai giovani. E quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo detto: com'è possibile questa cosa? Bisogna assolutamente fare in modo che anche l'ALI abbia la sezione giovanile, perché i giovani di oggi saranno la classe dirigente del futuro. Quindi bisogna assolutamente preparare i giovani a un futuro e presto qualcuno dovrà sostituire gli attuali presidenti che ci sono. Quindi ci siamo messi a tavolino. Inizialmente lo scorso novembre 2022 sono stata nominata d'ufficio, essendo la più giovane del Consiglio Nazionale e l'unica under 42, sono stata nominata d'ufficio da Paolo e dai vari membri a creare questo gruppo. Questo gruppo ci abbiamo fatto crearlo e l'abbiamo presentato l'anno scorso per la prima volta al Salone del Libro, creando un nostro manifesto. Attualmente siamo una quarantina di librai. A novembre abbiamo rifatto le elezioni e i ragazzi mi hanno confermato come presidente. E stiamo cercando di imparare dal gruppo senior quali sono le cose importanti, cioè quali sono, creando però dando anche dei nostri obiettivi.
Quindi, secondo te, che cosa può distinguere, diciamo, l'impostazione dei giovani librai rispetto a quella dei librai con più esperienza, insomma, che lavorano da più tempo?
Allora, noi dobbiamo assolutamente tutto imparare dai senior, perché sono loro che comunque noi non vogliamo bypassarli, noi vogliamo accompagnarli e assolutamente fare delle cose con loro, cioè, questo è importantissimo. A noi interessa tantissimo riuscire a coinvolgere il Sud, perché nel Sud Italia ci sono tantissime librerie, però come spesso e volentieri alcuni colleghi mi fanno notare, mi dicono sempre: sì Clara, però c'è il divario, che gli eventi vengono quasi sempre fatti tutti al Nord e al Sud è pochissimo, il Sud viene poco considerato. Quindi uno dei miei obiettivi e degli obiettivi di questo gruppo con cui sto lavorando è di riuscire a coinvolgere molto di più il Sud Italia.
Ottimo, mi sembra ottimo. E come accennavi prima, anche evidentemente cambiare un po' il modo di comunicazione, investendo sui social e altre attività di questo tipo.
Sì, diciamo che il Covid ci ha aiutato tantissimo ad aprirci a questo mondo, perché se ci ricordiamo, durante il periodo del lockdown abbiamo iniziato a fare tutti i librai più o meno e tantissime presentazioni online, perché era l'unico modo per raggiungere i clienti, per dargli un servizio e per comunque regalargli un po' una chicca, che era la presentazione del libro, nonostante fossimo tutti blindati in casa.
In questo sicuramente voi delle nuove generazioni eravate però avvantaggiati come minimo.
Quello sì, perché comunque alla fine, passatemi il termine, siamo un po' tutti degli smanettoni su Instagram, su Facebook, quindi questa cosa ci ha aiutato tantissimo ad aprirci a questo mondo.
E avete degli obiettivi precisi? Vi siete già dati agli obiettivi per i prossimi mesi?
Allora, gli obiettivi sono tanti, le idee sono tantissime e adesso ci stiamo lavorando. Abbiamo avuto la fortuna di poter entrare, di essere invitati alla Scuola Holden di Torino e quindi conoscere quali sono le loro attività. E abbiamo passato una giornata, abbiamo fatto un corso di scrittura creativa, è stato molto interessante e infatti alcuni di noi sono riusciti a organizzare questa cosa nelle proprie librerie, esattamente come la settimana prossima andremo a Milano, siamo stati invitati a una casa editrice per vedere dall'interno che cosa vuol dire fare l'editore E quindi ci stiamo un po' muovendo e stiamo cercando un po' di capire qual è la realtà che ci circonda, in cui viviamo, cioè non solo la vendita al dettaglio, ma tutto quello che c'è dietro, da dove arriva il libro, insomma, come nasce, che è la cosa principale, voglio dire.
Bene, vedo che vi date molto da fare, che state apprendendo delle cose, ma vi date anche degli obiettivi per il prossimo futuro.
Sì, allora, il prossimo appuntamento certo sarà al Salone del Libro, dove saremo presenti con un evento che ci stiamo ancora lavorando, quindi non posso spoilerare nulla di quello che sarà, però sono sicura che ci vedremo.
Va bene, lasciamo quindi nel dubbio su questa attività che verremo a scoprire di persona al Salone di Torino. E prima di lasciarti andare, come libraia e come presidente dei giovani librai italiani, volevo chiederti che libri vuoi consigliare ai nostri ascoltatori.
Allora, io consiglierei due libri, uno che è di Judith Mackrell, Il Palazzo Incompiuto, edito EDT, che è la storia di tre donne, siamo a Venezia, e racconta la storia del Novecento attraverso questo palazzo. Questo palazzo è stato abitato da queste tre donne, come dicevo, che sono la Marchesa Luisa Casati, Doris Castelrose e Peggy Guggenheim. Il palazzo è quello che attualmente è la sede della Peggy Guggenheim, e mi ha molto colpito in quanto Venezia, credo che chiunque vada a Venezia ci lascia un pezzo di cuore, e in più è una storia femminile, quindi riprende esattamente come un po' la nostra libreria e la nostra filosofia. E il secondo libro di cui vorrei parlarvi è quello La Vasca del Führer di Serena Dandini, e racconta la storia della fotografa Lee Miller, che è stata la prima fotografa e la prima donna a entrare nei campi di concentramento e quindi a testimoniare quello che è successo, l'orrore della guerra. E anche qui ho scelto una protagonista forte e una protagonista femminile.
In perfetta coerenza con quello che ci hai detto all'inizio sull'impostazione della vostra libreria. Allora, io invito ovviamente i nostri ascoltatori viaggiatori a passare dalla libreria alla Page quando sono nei pressi di Aosta, e noi ci vedremo al Salone del Libro di Torino per vedere le nuove attività di questa associazione. Ciao Clara e buon lavoro.
Ciao, grazie mille.
Altre voci, altre stanze. Per la nostra rubrica dedicata ai traduttori, oggi ospitiamo un traduttore che è molto più che un traduttore, ma questo lo capiremo man mano. Abbiamo con noi i nostri microfoni Luca Briasco, grazie per questa intervista.
Grazie a voi.
Cominciamo con la domanda di rito, cioè raccontaci come sei diventato traduttore.
Allora, io sono diventato traduttore attraverso la mia attività editoriale, nel senso che la mia attività editoriale è cominciata a fine anni 90, quando lavoravo come editor per Fanucci Editore, che in quel editore storicamente di fantascienza, fantasy, che in quegli anni si apriva anche alla narrativa cosiddetta mainstream, e a un certo punto mi sono ritrovato con una antologia molto bella di racconti fantasy che era curata da Sandro Bergameno, uno dei massimi esperti italiani di fantastico, e che conteneva racconti di grandi autori come Neil Gaiman, Michael Moorcock, Tanit Lee, eccetera. Non c'era un traduttore, e a un certo punto Sergio Fanucci mi chiede: ma non è che per caso ti va di provare a tradurre tu? E io lì per lì, insomma, incuriosito dall'esperienza, mi sono messo lì, mi sono rimboccato le maniche e ho fatto questa prima traduzione che mi è capitato di rileggere tempo fa mentre mettevo in ordine i miei libri, e che è chiaramente piena di ingenuità che forse oggi non farei, però tutto sommato non è poi così brutta, quindi rileggendola insomma non mi sono troppo scandalizzato di me stesso, e poi da lì ho cominciato, e cominciando con Fanucci, ma poi in realtà traducendo progressivamente per altri editori con cui si erano creati rapporti personali, e insomma nel tempo ho messo insieme un curriculum abbastanza consistente, insomma, perché ormai sono oltre le 80 traduzioni, che sono veramente tante.
Ma infatti, dici che autori hai tradotto?
Ma guarda, allora io ho tradotto veramente un po' di tutto, nel senso, l'unica cosa che ancora non ho fatto sono i classici, cioè le cosiddette ritraduzioni dei grandi classici, anche se ho un progetto in via di definizione anche per quello. Quindi ho tradotto prevalentemente autori dal secondo Novecento in avanti, che vanno da alcuni grandi nomi, non lo so, ho tradotto tutti i racconti di Ballard, per esempio, che è stata un'impresa non da poco. Poi ho tradotto, traduco prevalentemente americani. I due autori che traduco proprio abitualmente sono Joe Lansdale e Stephen King. Poi ho tradotto, per dire, un titolo che ha avuto, di cui si è parlato tanto, che era Una vita come tante di Anya Yanagihara. Ho tradotto anche dei classici di genere come Jim Thompson, Ed McBain. Ho tradotto un altro libro a cui sono molto legato, che invece è inglese, che è I Merrows di Edward Senobin. Insomma, ho tradotto effettivamente tanta roba.
E infatti hai già citato dei nomi che sono abbastanza mitologici, della Yanagihara. In questo podcast si è parlato infinitamente, diciamo. Ma hai conosciuto alcuni di questi autori che hai tradotto? Hai qualche aneddoto particolare magari che ti lega qualcuno di loro?
Un aneddoto molto divertente è legato proprio a Edward Senobin, che è un personaggio incredibile perché, come lui stesso sostiene, lui dichiara di essere un erede diretto dei Normanni, che insomma arrivarono in Inghilterra nel 1066. Lui ha questo cognome che effettivamente è Saint-Aubin, se vogliamo, quindi è un cognome francese, e lui è un vero nobile britannico, insomma, vive in una mansion, ha il maggiordomo che serve il tè, e però contemporaneamente è una persona spaventosamente contemporanea, inseritissima nel jet set e anche curiosamente molto, molto semplice pur nelle sue nevrosi, cioè una persona con cui poi è molto facile stabilire un rapporto di empatia. Un altro autore straordinario che ho tradotto, che ho conosciuto personalmente, oltre a Lansdale, con cui siamo amici ormai da quasi due decenni, è Richard Powers, che invece è un personaggio incredibile, e quando venne in Italia, io l'avevo appena tradotto, io me lo ricordo con questa minuscola macchinetta fotografica che fotografava qualunque cosa. Fotografava le persone che incontrava per strada, fotografava i lampioni, mi avrà fatto 50 fotografie a me, non so che uso faccia di tutto questo, ma è veramente un personaggio curioso. Un'altra cosa che fa è che lui non firma i suoi libri, quindi ha dei bigliettini accanto a sé quando fa le presentazioni, firma sul bigliettino. Quindi l'autografo lo fa, ma per ragioni anche queste tutte sue, il libro non lo sporca.
Bellissimo. Poi tu dal 2018 sei il traduttore ufficiale di Stephen King. Che cosa significa per un traduttore essere la voce italiana di uno dei scrittori più noti al mondo? Cioè, avrai anche un senso di responsabilità su questo, no?
Allora, io ho un doppio senso di responsabilità. Il primo è nei confronti di chi mi precede, perché King ha una lunghissima storia editoriale. Io sono subentrato nel 2018, quindi chiaramente ci sono le voci che mi hanno preceduto, una su tutte ovviamente quella storica di Tullio Dobner, che è stato il principale traduttore di King, ma poi ce ne sono stati altri. Io per esempio sono subentrato a un traduttore secondo me molto bravo, che era Giovanni Arduino. Quindi prima di tutto ho una responsabilità, che è quella che King, una voce italiana, anzi più voci italiane le ha già avute. Io naturalmente ho una mia cifra, non posso ovviamente imitare le voci che mi hanno preceduto, però le posso ascoltare. Quindi io spesso, quando traduco un libro di King, ne prendo uno dalla sua infinita collezione, che mi sembra abbia delle analogie più che altro di tono, più ancora che di trama, e leggo l'italiano che mi ha preceduto mentre traduco, con l'idea che in qualche maniera per osmosi qualcosa entri anche nella mia voce. Poi naturalmente c'è la responsabilità verso un'enorme comunità di lettori, che poi sono lettori molto particolari, sono quelli che King non a caso definisce i suoi fedeli lettori, in realtà in inglese li definisce constant readers, quindi più ancora che fedeli, costanti, perché davvero sono lettori che perfino quando, e alcuni di loro non sono convinti dagli ultimi libri di King, sono ancora molto legati agli anni Ottanta, però continuano in ogni caso a comprarlo e a leggerlo. Quindi nei confronti di tutta questa comunità, che è composta da migliaia di persone, certo, un certo livello di responsabilità lo sento.
Ma tu hai mai avuto contatti diretti con lui?
No, allora, contatti diretti con lui no. Lui non ama, probabilmente perché ha troppo da fare, immagino io, visto che continua a scrivere con dei ritmi pazzeschi, anche per una persona della sua età. Ormai, insomma, King viaggia verso gli 80, ma io insomma dal 2018 a oggi ho tradotto praticamente già 10 libri, per capire il livello di produzione. Quindi immagino che uno che scrive così tanto e che è tradotto in tutte le lingue possibili immaginabili con i traduttori voglia il minor numero di contatti possibili. Gli ho scritto un paio di mail, anche perché appunto lo scorso anno ho pubblicato un libro invece scritto da me che si intitola Il Re di Tutti, che era una specie di omaggio, ritratto di King, gliel'ho fatto avere, lui ha accusato, ricevuta, ringraziando, ma al di là di questo non siamo andati.
Come è presumibile con una star letteraria di questa grandezza. Senti, il tuo percorso è appunto, come dicevi tu stesso, un percorso diverso, come annunciavo anche all'inizio, perché tu in realtà nasci come editor, no? E quindi quella del traduttore è stata una sorta di carriera parallela. Oggi, attualmente tu sei l'editor di narrativa straniera di Minimum Fax. E come pensi che i due ruoli si siano influenzati a vicenda, o se l'hanno fatto, e se sì, in che modo?
Ma allora, io considero questi due ruoli veramente molto, molto paralleli. In fondo hanno una cosa in comune, che è quella che io chiamo la mediazione, cioè io mi ritengo in qualche modo una figura di mediatore, perfino quando scrivo di scrittori, come mi capita spesso di fare anche per i giornali eccetera, lo scopo fondamentale che ho è portare delle cose ai lettori italiani. Ora, che io le porti perché le scelgo, come di fatto faccio nel momento in cui mi occupo di, come editor di straniere, ormai è un lavoro che faccio da quasi 30 anni, o che io traduca o che io scriva un articolo, alla fine l'unico obiettivo che mi pongo è quello di cercare di portare cose buone, anche cose nuove, il più possibile, che abbiano un loro valore, che dicano qualcosa, soprattutto ovviamente della letteratura americana, perché quella è poi la mia letteratura di elezione, cioè quella di cui mi occupo di più, anche se ovviamente mi è capitato anche di far pubblicare libri francesi o di far pubblicare libri inglesi, libri spagnoli, cioè succede nel lavoro di un editor di straniera di fare anche questo. Però diciamo che lo scopo ultimo è sempre lo stesso, cioè è mettersi in quella posizione di mediazione, cercare di utilizzare il proprio sapere e le proprie competenze, mettendole a disposizione di quello che è il destinatario finale, cioè il lettore.
Assolutamente. Tra l'altro, appunto, tra le tue varie pubblicazioni ricordiamo anche La letteratura americana dal 1900 a oggi, che hai pubblicato nel 2011 per Einaudi, giusto a dimostrare quanto tu ne conosca. Senti, concludo l'intervista con la domanda più difficile per qualsiasi traduttore, cioè: fra tutti i libri che hai tradotto, scegline uno soltanto da consigliare ai nostri ascoltatori e spiegaci perché hai scelto quello.
Allora, sarebbe molto banale ovviamente dire Yanagihara o dire I Merrows, che sono forse i libri che hanno avuto più successo, però io preferisco concentrarmi su un libro che è stato abbastanza ignorato, tutto sommato, no? Cioè penso che per un traduttore alla fine l'eventuale dolore possa essere quello di un libro che magari, ecco, non si trova più o comunque è difficile trovare. Allora, io per esempio ho tradotto un libro che io trovo meraviglioso, di un grandissimo scrittore americano, che definire scrittore di genere è riduttivo, e che è Richard Price, di cui io avevo tradotto per Neri Pozza Balene Bianche. Ecco, Balene Bianche è un bellissimo romanzo, come tanti romanzi di Richard Price sono quei romanzi che, quasi tutti di ambientazione newyorkese, intendendo New York come area più ampia di Manhattan, che riescono a raccontare le trasformazioni di questa città, che rimane comunque focale nel nostro immaginario, con un realismo, con un rigore che è letteralmente preso dalla strada. Cioè uno scrittore che sa prendere la temperatura di una città attraverso piccole storie, piccoli dettagli, spesso storie un po' ai margini, però raccontate con una precisione, un'eleganza di lingua più uniche che rare. Quindi sono questi poi i libri a cui io rimango più legato, più ancora che non a quelli che magari sono già finiti in mano a 300.000 persone, per me basta ne avanzano, tipo Yanagihara, insomma. Poi chi lo vuole leggere lo legga, però ecco, se io dovessi suggerire un libro andrei a ripescare. Ecco, Price per me è uno scrittore, io ne ho tradotto uno solo, ma ce ne sono anche altri in circolazione, è uno scrittore che va assolutamente letto. Ecco, in una prospettiva anche contemporanea, è uno di quegli scrittori che per me avrebbero dovuto fare la differenza e non l'hanno fatta per i lettori italiani.
Mi piace molto quando un traduttore o uno scrittore consiglia autori che sono meno noti nel nostro paese o comunque che hanno avuto non hanno avuto la fortuna che meritavano, perché mi sembra sempre meritorio. Grazie, ci hai dato un sacco di informazioni anche interessanti e divertenti, e buon lavoro per entrambe, anzi per tutte e tre le tue attività.
Grazie mille.
Sgoccioli.
Prima di lasciarci è il momento di ascoltare l'ultimo consiglio letterario della puntata. La scrittrice che ce lo propone non ha grande bisogno di presentazioni. Daria Bignardi è una delle giornaliste e conduttrici televisive e radiofoniche più note e amate d'Italia. Ma accanto ai tanti programmi televisivi che ha condotto, a partire dal 2009 è iniziata una notevole carriera letteraria con il romanzo Non vi lascerò orfani, diventato da subito un enorme bestseller a cui sono seguiti una serie di altri titoli di grande successo. Da pochi giorni in libreria il suo ultimo volume, pubblicato da Mondadori, col titolo di Ogni prigione è un'isola, un saggio nel quale l'autrice racconta la propria esperienza nelle carceri italiane come visitatrice e volontaria da oltre 30 anni. Quando le ho chiesto un contributo per il podcast, Daria ha scelto di parlare di un romanzo che ha potuto leggere in anteprima e che uscirà solo a fine mese in Italia. Sentiamo di cosa si tratta e perché l'ha colpita così tanto.
Era molto che un libro non mi colpiva come Triste tigre di Nash Snow, che uscirà per Neri Pozza a fine aprile, e non per quello che racconta, anche se è una storia veramente sconvolgente, la storia della scrittrice che è stata violentata dal patrigno dai 7 ai 14 anni, ma per come Nej Sinnoh racconta questa storia. È un viaggio dentro al male. Era da quando a 13 anni avevo letto Il demone meschino di Sologub, lo scrittore russo, un romanzo del 1907, che non sentivo di, attraverso la lettura, toccare il male. È veramente un libro straordinario, ripeto, oltre che per la storia che racconta Sinnoh con una lucidità e una lingua bellissima, non lo chiamerei neanche coraggio, perché è più una disperazione. Ma c'è anche la consapevolezza, ecco, la consapevolezza di una persona che sa di essere stata danneggiata per sempre e con questo danno sa che deve convivere. È un libro di cui non voglio dire tanto, se non che è da leggere. È da leggere, è un'espressione retorica, ma è veramente un viaggio da cui non si torna indietro, una consapevolezza che ci farà vedere le cose in maniera diversa, ma è soprattutto una grande opera letteraria.
Ringraziamo Daria Bignardi di questa segnalazione in anteprima e tra l'altro vi informo che proprio questo testo è fra i 5 finalisti al Premio Strega Europeo di quest'anno. E adesso, per i tanti smemorati all'ascolto, dedichiamoci ora al pratico riassuntone. Io vi ho parlato di Saluterò di nuovo il sole, di Kashayar J. Kabushani, NN Editore. Storia dei miei soldi, di Melissa Panarello Bompiani. Come piombo nelle vene, di Helen Garner, Nottetempo. Clara Acerbi, presidentessa dell'Associazione Giovani Librai d'Italia e comproprietaria della libreria Alla Page di Aosta, ci ha consigliato Il Palazzo Incompiuto, di Judith Macrell, EDT. E La Vasca del Führer, di Serena Dandini, Einaudi. Luca Briasco, traduttore ufficiale di Stephen King e di numerosi autori americani, nonché editor della narrativa straniera per Minimum Fax, ci ha caldamente consigliato di recuperare Balene Bianche, di Richard Price, edito da Neri Pozza. E infine la scrittrice, giornalista e conduttrice Daria Bignardi, in anteprima ci ha segnalato l'uscita di Triste tigre, di Nej Sinnoh, anche questo edito da Neri Pozza. E a me non resta altro che darvi appuntamento fra 4 settimane. Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.